Mario Martone è stato ospite di Radio Popolare, credo, la prima volta più di 25 anni fa,
Sì,
quando
ormai abbiamo, sì, è una relazione di lunga data.
è una
Sono
relazione.
sempre, sì, mi fa sempre molto piacere dire, è una radio bellissima e il tempo passa e resta bellissima.
Grazie, troppo buono. Quest'anno compiamo i 40 anni, ci fa molto piacere ritrovare Mario Martone in questo anno così importante per noi, ma soprattutto ci fa piacere ritrovarlo con uno spettacolo di cui già tanti, soprattutto spettatori, parlano benissimo. Insomma, è uno spettacolo che ci riporta in contatto con un autore che scrisse questo testo, Morte di Danton, giovanissimo, Büchner, Georg Büchner, che potrebbe apparire distante dalla nostra condizione attuale, invece è vicinissimo, vero?
Beh, è un testo che coglie un momento della rivoluzione francese emblematico e tragico naturalmente, che è quello in cui Robespierre si trova a creare le condizioni per la messa alla morte di Danton, cioè quindi di un compagno con cui ha fatto la
Sì.
rivoluzione. Tutto si svolge in pochissimo tempo, gli eventi raccontati sono proprio una manciata di giorni, tutto precipita e la cosa straordinaria è come Büchner fa questo, organizza, diciamo, questo testo in modo shakespeariano, quindi con un'ampiezza, una ricchezza di ambientazioni, un'alternanza tra comico e tragico, proprio si confronta, ecco, giovanissimo com'era a scrivere questo testo a 21-22
Sì.
anni, si confronta col teatro più alto che esista, quello di Shakespeare, e ne fa un testo che ci dà una vertigine, perché da un lato noi abbiamo come dire, un impianto shakespeariano e quindi ne abbiamo tutta la bellezza e la profondità, dall'altro lato il tema è molto vicino a noi, perché comunque la rivoluzione francese è l'epoca in cui la nostra politica, le nostre repubbliche, tutta una serie di diritti, i giornali, ecco, quello è il tempo in cui nasce la nostra modernità, compresa, diciamo, come dire, di risvolti tragici e di pulsioni violente. Quindi c'è un insieme, ecco, tumultuoso che è difficilissimo ma straordinario affrontare in teatro.
Tra l'altro, appunto, in questo grande affresco che finalmente ci riporta uno spettacolo con tanti bravi interpreti e con una macchina scenica che ci affascina e ci trasporta, ci trascina, insomma, Mario Martone, non posso chiedere a lei di raccontarci perché la sua macchina è magica, ma lo è e quindi, insomma, le persone vengono, come dire, trasportate, rapite e poi sorprese nuovamente, no? Cioè, quindi, dicevo, un dramma che però, come si diceva, ha anche degli elementi di grande ironia, di grande contemporaneità, in cui la parola è sovrana, però lei ha fatto una scelta appunto di accompagnarla a delle immagini che ci restino nella memoria, credo, no?
Sì, la parola è sicuramente sovrana, infatti la prima cosa che ho fatto è stato quello di chiedere una nuova traduzione del
Sì,
testo ad Anita Raja,
certo.
che è una germanista bravissima, è la germanista che ha tradotto Christa Wolf, che per tante ragioni era molto giusta per affrontare questo testo e quindi intanto siamo partiti da questa traduzione. Poi abbiamo fatto moltissimo lavoro a tavolino con gli attori e questo è anche un altro aspetto decisivo perché è un testo complesso, bisogna penetrarlo in ogni piega perché poi possa arrivare agli spettatori in maniera chiara. E poi naturalmente, certo, pensarlo teatralmente, cioè pensarlo con una. Come quindi cercare delle soluzioni sceniche, intanto appunto come dicevo prima c'è questo alternarsi, le scene si passa da esterni a interni, c'è la convenzione nazionale, c'è la casa di Danton, c'è la casa di Robespierre, cioè ci sono tanti ambienti che si susseguono e quindi bisognava anche trovare un modo per realizzare tutto questo. Io ho ho utilizzato un elemento che mi è caro, che già avevo utilizzato in Rasoi tanti anni fa, cioè l'elemento del sipario. In questo caso i sipari sono 5, e quindi, come dire, lavorando con leggerezza da un certo punto di vista, perché è chiaro che non abbiamo scenografie pesanti, ecco, non abbiamo, abbiamo delle evocazioni, ma che però sono concrete, perché comunque il testo ha bisogno di questa concretezza, c'è una, un senso di realtà in Büchner che è decisivo perché tutto possa risuonare.
Tutto possa risuonare, appunto, e ci sono tanti momenti anche importanti, simbolici, trascinanti, sentimentali, no? Anche dichiaratamente, nel senso migliore del termine. Dicevamo, lei ci è abituato ovviamente sia nel suo cinema che anche negli ultimi lavori teatrali a un confronto con i grandissimi come Leopardi oppure come la storia del Risorgimento attraverso dei momenti che per noi, ripeto, sono essenziali per comprendere. Che legame c'è per esempio fra Büchner e Leopardi?
È un legame molto profondo. Io sono arrivato a questo testo proprio attraverso il percorso che da noi credevamo mi ha portato alla messa in scena delle operette morali, dunque poi al Giovane Favoloso, il film su Leopardi, adesso Morte di D'Antoni. Il rapporto è strettissimo perché questi due autori che all'incirca insomma, sono dello stesso periodo, bisogna pensare che la Ginestra è di un anno successivo a Morte di D'Antoni, condividono intanto una posizione molto particolare nelle culture dei loro paesi in quel periodo, cioè sono due scrittori fondamentalmente estranei, sono due come dire, fuori da qualunque coro, ecco, sono Leopardi, che naturalmente era Leopardi, ma come sappiamo ci è voluto molto tempo per capirne profondamente e accettarne anche, no? La visione poetica. Direttamente Büchner è stato scoperto, diciamo, all'inizio del Novecento, quindi figuriamoci, era proprio una meteora, no? Nella cultura tedesca del tempo. Sì. Entrambi condividevano una visione, appunto, come dire, disperata, che non vuol dire pessimista, della storia e del progresso, ma entrambi sentivano l'importanza dell'illusione, no? Cioè bisogna dire che Morte di D'Antoni, nonostante sia un testo tragico sulla rivoluzione, non rinnega mai la rivoluzione, cioè D'Antoni va alla ghigliottina e dice che non è più disposto a ghigliottinare, piuttosto preferisce essere ghigliottinato, ma non per questo rinnega la rivoluzione. Cioè il discorso di Leopardi, come dire, sulla consapevolezza del nulla, diciamo, che ha Leopardi, no? Però che, a cui si contrappone, quindi l'unica cosa che contro il nulla ci può, e cioè l'illusione, cioè la forza, la spinta dell'agire umano, diciamo, senza consolazioni, senza ideologie, senza religioni, ma piuttosto rispetto al proprio compito, ecco, nel rapporto con se stessi e con gli altri. Ecco, questo è qualcosa che questi due geni condividono pienamente in quel periodo.
Certo, è facile associare, o meglio, viene naturale associare alcune esperienze cinematografiche fatte grazie a Mario Bartone al suo cinema a questo spettacolo, ma inevitabilmente viene in mente anche la grande pittura.
Ma la pittura in quel tempo è complesso, perché da un lato naturalmente c'è David, quindi chiaramente c'è una asciuttezza neoclassica su cui sono costruite le scene, che sia il comitato di salute pubblica o il carcere in cui a un certo punto in avanti si trovano i protagonisti. Però naturalmente ci sono anche altri riferimenti, insomma, quindi c'è una, come dire, c'è una visione, insomma, generale che parte da David e che però, insomma, procede anche per oscurità diverse.
L'ultima domanda: a Milano, Mario Martone, anche per un importante appuntamento alla Scala, un'altra sfida.
Sì, ho cominciato le prove della Cena delle Beffe di Umberto Giordano, quindi una proposta molto particolare, la mia quarta opera alla Scala, sì. Ed è un'opera che non si fa alla Scala da 100 anni, cioè, da quando ebbe diciamo, la sua prima edizione con Toscanini. E, è interessante da ritrovarla oggi, deriva dal dramma di Sembenelli, da cui Blasetti realizzò il film omonimo con la famosa battuta "chi non beve con me peste lo colga", sì. Detta da Amedeo Nazzari, ma è un'opera che è interessante riascoltare oggi e ritrovare in una maniera diversa, come io sto provando a mettere in scena, cioè non ambientata nel contesto fiorentino dell'epoca, ma diciamo in un modo completamente diverso.
Benissimo, allora attendiamo Mario Martone a questo nuovo appuntamento con grande interesse, naturalmente ancora grazie e buon lavoro.
Grazie, grazie.
A risentirci a presto.